Ciao everyone, I'm
Ciao a
Anne-Leclerc
tutti,
from Printemps
sono
Écologique,
Anne Lecor di Printemps
Ecological Spring,
Écologique,
and I'm
Primavera
happy to be
Ecologica,
presenting our
e
friend's
sono felice di
initiative.
presentarvi la
Your
vostra
mobilization
iniziativa.
is so important, and
La vostra
international
mobilitazione
mobilization
è
is sending
davvero
a real and
importante.
important message.
La
Collective
mobilitazione
action
internazionale
is
sta
key to
inviando un
tackle
messaggio
the challenges
reale e
our world is facing
L'azione
today.
collettiva
To
è la
lead the
chiave per
ecological
affrontare le
transition, clean
sfide che il
technologies
nostro mondo
are
sta
not
vivendo
enough.
oggi.
The world system of
Per
production
guidare
is
la
to be
transizione
reinvented.
ecologica, le
This
tecnologie
change will
pulite
have
non sono
consequences on
abbastanza.
tens of millions of
L'intero
workers
sistema
in Europe.
produttivo è da
The transition
reinventare.
won't be achieved
Questi
without
cambiamenti avranno
those workers,
conseguenze su
without
10 milioni
them.
di lavoratori in Europa.
Printemps Écologique
E la
was created
transizione
to
non
tackle this
sarà
issue, and
realizzata
with one
senza
share
quei
belief.
lavoratori.
Of all stakeholders,
Printemps
workers
Écologique è
are not
stata creata
only
per
the most
affrontare questo
concerned, but
problema,
also the most
avendo una
legitimate
convinzione
and qualified
condivisa.
to figure
Di
out
tutti
how
i
to change their
portatori di
own
interessi,
organization
i
from within.
lavoratori non sono solo i più
Printemps
interessati,
Écologique
ma anche i
empowers
più
all
qualificati
employees to
per
act
capire
for
come
the climate
cambiare la propria
within the organization
organizzazione
and federate
all'interno.
their co-workers through
Printemps
training,
Écologique permette a
mobilizing
tutti i
tools
dipendenti
and
di agire per
information
il clima
sharing.
all'interno
To organize
dell'organizzazione
this new form
e
of
di
social action
cooperare
at
con i
work,
colleghi
we
investendo nella loro formazione, fornendo
created
mezzi di
the Eco-Union
mobilitazione
Printemps Écologique,
e sfruttando
which
la
uses
condivisione
the
di
powerful
informazioni.
yet underused form of
Per
labor
organizzare
union to
questa nuova
impose
forma di
climate
azione
change
sociale al
on top
lavoro,
of the
abbiamo
corporate
creato
world agenda.
l'Eco-Union Printemps
Through
Écologique,
collective action
che
and
utilizza la
negotiation,
potente ma
we want to lead
sottoutilizzata
the
forma del
change within
sindacato
companies
per
and
porre il
organizations.
cambiamento
We
climatico in
converge
cima
in the
all'agenda
sense
del
that
mondo
we
aziendale.
try all to act for
Attraverso
transformation
l'azione
of
e la
our society,
negoziazione
and we want to
collettiva
transform
vogliamo
society
guidare
by
il
putting
cambiamento
the
all'interno di
environmental
aziende e
emergency in the center
organizzazioni.
of our decision of
Concordiamo tutti
the
nel cercare
decision
di
that
agire
are
al fine
taken
di
within the
trasformare la
companies
nostra
and
società
organizations.
e vogliamo farlo mettendo
Companies
l'emergenza
and
ambientale
organizations
al
are part
centro
of the
delle nostre
problem, and
decisioni,
therefore they are
decisioni
the
che
key
vengono
part of
prese
the
dentro
solution.
le aziende e le
In
organizzazioni.
2019, for example,
Le aziende e
25
le
of the largest
organizzazioni sono
French
parte del
companies
problema
had a
e
carbon
quindi sono
footprint
parte
eight
fondamentale della
times larger than
soluzione.
the emission produced
Nel
within France.
2019, ad
If we are
esempio,
to achieve a
25 delle più
two-degree
grandi
pathway,
aziende
company
francesi
will have to
avevano
be
un'impronta
at
di
the proof
carbonio
of any
8
solution.
volte maggiore delle
Until
emissioni
now,
prodotte in Francia.
organization companies are not doing
Se
enough,
vogliamo contenere il
employees are going
riscaldamento globale
to suffer
entro i 2 gradi,
directly the
le aziende
consequences from
dovranno
these
essere al
changes.
centro di qualsiasi
Individual
soluzione.
Within this
Fino ad ora le
organization
aziende
have
non stanno
limited
facendo
power of
abbastanza
action, and
e i
there is a
dipendenti
lack
si
of
ritroveranno a
structure to
soffrire direttamente le
mobilize
conseguenze
on
di
a
questi
collective level
cambiamenti.
In the corporate world.
I singoli individui all'interno di questa organizzazione hanno un potere d'azione limitato e c'è la mancanza di una struttura per mobilitare gli individui a livello collettivo nel mondo delle imprese. Pertanto i lavoratori si sentono impotenti, nonostante vogliano essere parte di un crescente movimento globale di società che riesaminino il proprio scopo e il proprio impatto. Come diciamo in Francia, entreprise mission, missione imprese. Ci rivolgiamo ai 25 milioni di dipendenti francesi. Tra di loro ci sono molte persone che vogliono impegnarsi nella CSR, responsabilità sociale d'impresa, e nella trasformazione dell'organizzazione.
Printemps
Écologique è la prima Eco-Union che vuole usare il sindacalismo come strumento per parlare non solo delle condizioni di lavoro, ma anche delle conseguenze del lavoro.
It is a
le conseguenze
to
di ciò che viene
employees
prodotto e consumato nella società.
Within, to support the implementation
È uno strumento
of the
per mobilitare i dipendenti al fine di trasformare l'azienda dall'interno, per supportare l'attuazione delle politiche e delle pratiche necessarie per affrontare la crisi ecologica che sta arrivando, anzi, che è già qui. Nel breve periodo vogliamo cambiare l'immagine dell'ecosindacalismo per tutti i lavoratori. Vogliamo far loro sapere che l'ecosindacalismo esiste e che quest'ultimo può essere usato anche per affrontare l'emergenza ambientale. Nel medio termine vogliamo presentare candidati all'interno delle aziende per le elezioni professionali per il settore pubblico e il settore privato, che avranno luogo nel 2022. Così facendo, i dipendenti potranno votare per candidati che porteranno la loro voce riguardo l'emergenza ambientale. Nel lungo termine, pensiamo che questo strumento possa aiutarci a trasformare completamente il sistema produttivo per renderlo più sostenibile. Grazie mille per aver ascoltato me e Printemps Écologique. Spero sarete partecipi di scambi di idee e di azioni. Azioni ricche e fertili.
Ok. Buonasera. È il secondo incontro di due incontri che abbiamo fatto come gruppo Fridays for Future Bergamo sul tema ambiente e lavoro. Nel primo incontro con Paolo Tomassetti e Andrea Delfanti abbiamo parlato di ambiente e lavoro in generale, con delle specifiche sul ruolo che ha Amazon. In questo incontro l'abbiamo già sentito dall'inizio un po' in medias res che abbiamo sentito, e ci concentreremo più sul ruolo dei sindacati, quindi abbiamo invitato Printemps Écologique, che abbiamo sentito e su cui poi ci sarà modo di riflettere, ed Eliana Como, della sindacalista della CGL. Volevo fare un breve pensiero sul periodo in cui stiamo vivendo, sul periodo che stiamo vivendo, perché tra il Black Friday e il Natale siamo un po' sommersi da, mettiamola così, chiamiamole stronzate, passatemi il francesismo, poi magari consumistiche, su che cosa può essere. Che cosa possono essere i comportamenti green, i comportamenti ambientalisti, tutte queste cose qua che le pubblicità in generale o comunque si fa passare come cose super importanti. Quindi magari un prodotto particolarmente green, un alimento particolarmente sostenibile, tutta una serie di cose. E siamo così concentrati ad essere consumatori critici che ci dimentichiamo di essere cittadini critici a volte, nel senso che quello che diceva Anne di Planeta Ecologique è proprio questo: passare dall'idea di essere per quanto critici, ma dentro il sistema in cui siamo, all'uscire dal sistema in cui siamo e provare a cambiarlo in qualche modo, che è un po' uno degli slogan che Fridays ha da ormai quasi 3 anni, fa strano dirlo. Cambiamo il sistema e non il clima. Bene, è un po' all'interno di queste riflessioni che stiamo facendo sul come cambiare il sistema che come gruppo appunto abbiamo intrapreso una serie di incontri, questo è il quarto, su vari temi collegati all'ambiente, proprio per non fermarci ai buoni comportamenti, mettiamola così, necessari, bellissimi, tutto quanto, ma per andare più a fondo nei vari temi. Abbiamo parlato di antropocene, abbiamo parlato di sindemia e abbiamo parlato di ambiente e lavoro. Il tema del lavoro, come già sottolineato nell'intervento di Planeta Ecologique, è un tema fondamentale per quanto riguarda il contrasto alla crisi climatica, sia perché ovviamente le aziende hanno un'enorme responsabilità nell'emissione di gas serra e nel mantenimento di un sistema che, per dirla in breve, sfrutta i lavoratori e le lavoratrici, ma non solo, anche l'ambiente, e sia perché appunto possono e dovrebbero, devono essere parte anche della soluzione, di quella che forse un po' un termine abusato può essere la transizione ecologica, per usare un termine noto. E ecco, magari lascio subito la parola a Eliana se vuoi raccontarci anche un po' a partire dal video che cosa potrebbe fare un sindacato all'interno di questa transizione ecologica.
Ok, allora aspettate, metto qui così riesco a vedere tutti quanti. Allora, intanto grazie per l'invito.
No, che così, cioè, che stiamo registrando l'audio.
Ah, ok.
Poi tagliamo le parti.
Allora non posso dire stupidaggine.
No, tanto dopo le parliamo.
No, ok. No, anche perché sono molto contenta di questa iniziativa e anche della possibilità di conoscerci e magari insomma di uno scambio. Fatemi fare una battuta prima di iniziare. Scorsa settimana mi hanno incastrato in un'iniziativa proprio totalmente. No, anche perché sono molto contenta di questa iniziativa e anche della possibilità di conoscerci e magari insomma di uno scambio. Fatemi fare una battuta prima di iniziare. Scorsa settimana mi hanno incastrato in un'iniziativa proprio totalmente mia controvoglia, non è pubblica, sta cosa c'è su rievocare, riesumare la storia di Democrazia Proletaria negli anni Ottanta, eccetera, eccetera. Non c'ero nemmeno io, non sono così vecchia, e mi sono ritrovata però in questa iniziativa, dove ovviamente l'età media era 70 anni, perché insomma stavamo proprio parlando di no, e non c'era un ragazzo, una ragazza nemmeno a spararci. Io mi sono proprio detto: ma che cosa mi sto facendo qui? E ero la più piccola, però, quindi ero contenta di essere la più piccola. Oggi sono decisamente contenta di essere la più vecchia. Credo che non possiate smentirmi. Quindi, insomma, grazie per questa iniziativa. Mi è utile a me perché, insomma, anche basta di parlare sempre, no, di quello che abbiamo alle spalle, e invece mi piace affrontare con voi questo tema per vedere cosa abbiamo davanti. Io vi dico la verità, non conoscevo Printemps Écologique. Ho sentito per la prima volta adesso, e mi ha suscitato una serie di riflessioni. Allora, ve le metto lì a caldo in qualche modo, no? Perché devo dire che tutte le cose che ha detto la compagna francese sono io le trovo molto condivisibile, sia a partire dal fatto che il sindacato deve porsi il tema di come cambiare dall'interno e influire sulle scelte delle aziende, ma anche in generale, diciamo, su il sistema, cioè che cosa si produce, come lo si produce, eccetera, eccetera, sia su questa, diciamo, l'idea dell'ecosindacalismo. Bello, mi piace. Poi devo dirvi, non so se mi piace l'idea invece di, però il sistema francese è molto diverso da quello italiano, quindi forse non è paragonabile, e comunque come iniziativa politica secondo me funziona, no? Questa di dire no, facciamo un sindacato solo che si occupa solo di questo tema, in modo tale che costringiamo tutti gli altri finalmente a dire che il sindacato deve avere l'ecosindacalismo tra le sue priorità. Questo mi sembra molto, molto centrato. Non lo riproporrei in Italia, nel senso che secondo me sarebbe una sconfitta se ci fosse in Italia, diciamo, una nuova sigla sindacale che si occupa di questo. È come, vi faccio un esempio, se ci fosse una sigla sindacale che si occupa dei migranti o delle donne, per estensione. Cioè, la forza del sindacato italiano, voi penso che mi conosciate, io sono della CGIL, sono dell'area critica della CGIL, quindi la grande forza che dovrebbe avere il sindacato italiano è esattamente quello di essere sindacato confederale, quindi di tenere dentro tutte le categorie di lavoratori e di lavoratrici e di, come dire, porsi a livello generale, no? E quindi secondo me l'obiettivo in Italia non deve essere, anche se lo capisco come azione simbolica, propagandistica, lasciatemi dire questo termine, ma senza un giudizio di valore, anche perché il sistema francese è molto diverso, quindi da loro ha un valore anche più politico generale, diciamo. Però io vorrei che fosse la CGIL ad assumere il tema del quanto sia importante una visione che mette la transizione energetica e il modello di sviluppo avanti a qualsiasi altra considerazione o comunque tra le urgenze che ci dobbiamo affrontare, e non una cosa che invece, come dire, deleghi a qualcun altro, perché se la deleghi a qualcun altro ovviamente hai una funzione ovviamente comunque importante, di stimolo, eccetera, eccetera, però lo stai, come dicendo, non la fai proprio a livello generale. Invece noi, secondo me, come sindacato dobbiamo proprio porlo come questione generale. La questione del cambiamento climatico a noi come sindacato ci riguarda, perché il sindacato, soprattutto in questo paese, appunto per la tradizione confederale che noi abbiamo, non è mai stato soltanto quello che si occupa, diciamo, in maniera, come si dice, corporativa, di come lavori, quanto guadagni, con quali diritti, dentro a un settore del mondo del lavoro, ma ha sempre avuto, e questa appunto dovrebbe essere la nostra forza, un'idea generale di come dovrebbe essere la società. Cioè le grandi lotte degli anni 70, operaie di fabbrica, soprattutto delle regioni del nord, portarono non soltanto al contratto collettivo nazionale, a eliminare le gabbie salariali, le differenze salariali tra nord e sud, diritti, eccetera, eccetera, portarono anche alla legge sul sistema sanitario nazionale pubblico, che sarebbe ancora una delle leggi migliori in Italia se soltanto fosse, come dire, praticata e se non fosse svuotata invece dal continuo finanziamento alla sanità privata, ha portato anche a un'idea stessa di società, anche fuori dal posto di lavoro, perché appunto c'era quella capacità di porre non soltanto il tema sindacale, meramente sindacale, dei diritti e del salario e dell'orario di lavoro, ma anche di pensare il più in generale come dovrebbe essere questa società. E oggi il tema di pensare a quale dovrebbe, cioè non soltanto a quali condizioni tu produci, ma all'interno di quale sistema tu produci e che cosa produci e perché lo produci, diventa determinante, perché come dire, cioè, dopo decenni che ci dicono che il sistema non è compatibile con la natura, finalmente diciamo ci siamo, insomma, ci siamo un po' arrivati un po' tutti. In realtà ci è arrivato anche il sistema delle imprese, perché in realtà se voi guardate, e anche per questo ci riguarda direttamente come sindacato, il piano nazionale per il quale sono stanziati circa 300 miliardi di faccio sempre di difficoltà tra miliardi e milioni, ma insomma una cifra enorme di risorse, sono, allora, per decenni ci hanno detto che c'era l'austerità, non c'erano le risorse, bisognava tagliare, quindi noi come sindacato abbiamo subito tutti i tagli possibili e immaginabili, abbiamo accettato la precarietà, abbiamo accettato i tagli alle pensioni, abbiamo accettato persino che cancellassero l'articolo 18 e che poi mettessero il Jobs Act, perché c'era l'austerità, bisognava tagliare, 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 tagliare. A un certo punto ora si scopre che invece no, i soldi ci sono, l'Europa mette a disposizione i soldi, sono a debito, quindi non è che sono regalati, quindi i soldi ci sono ora, domani ci saranno i debiti ci saranno in larga parte per il pezzo di società che il sindacato rappresenta, perché voglio dire, chi evade le tasse, quei debiti diciamo non gli arriveranno mai, lavoratori e le lavoratrici dipendenti che le tasse le pagano a monte sono quelli che e quelle che a cui sono, cioè che poi dovranno ripagare questi debiti, non solo, siccome sono soldi che sono condizionati hanno delle condizionalità che l'Europa ha imposto, in che particolare hanno imposto i paesi forti dell'Europa come condizione perché noi, i paesi più deboli economicamente dell'Europa, avessimo questi soldi a disposizione, e la condizionalità saranno in futuro le, appunto, di nuovo controriforme, perché insomma dobbiamo fare quello che Draghi ci scriveva 10 anni fa quando era presidente della Banca Europea, diceva al nostro paese: beh, qui ci sono tre cose da fare, sono le privatizzazioni, la rendere il più possibile individuale la contrattazione e tagliare le pensioni. Diciamo che da 10 anni a questa parte, diciamo, chi più chi meno, ma ha fatto tutto quello che doveva fare, adesso che è presidente del Consiglio sta facendo altri pezzi molto diciamo con grande determinazione lui, ma in futuro noi avremo ancora il peso, cioè oggi si stanziano delle risorse e si stanziano per una cosa giusta, perché si stanziano in larga parte per, non solo per la transizione energetica ma anche per la digitalizzazione, eccetera eccetera. Ora però e perché dicevo il sindacato è immediatamente coinvolto in questa cosa qui, perché dopo decenni, appunto, che ci hanno detto che i soldi non c'erano, che noi come classe dei lavoratori e delle lavoratrici abbiamo subito anche in dosi massicce di precarietà, quindi soprattutto per i più giovani, a un certo punto i soldi ci sono e vanno tutti al sistema delle imprese, per una cosa giusta, bene, però qual è la ragione per cui è il mondo del lavoro che deve pagare degli investimenti che oggi le imprese sono costrette a fare e finalmente si trovano di fronte al fatto che devono farlo? O meglio, mettiamo la domanda al positivo: se ci sono questi soldi e se giustamente questi soldi sono utilizzati per provare ad avere un modello di sviluppo, diciamo, in cui appunto il tema della compatibilità ambientale, insomma, si investe per inquinare di meno, per capirci. E qual è però il ritorno? Cioè, è possibile che in tutto questo non si ponga mai il tema di sì, ma quale occupazione ne esce fuori? Cioè sì, ma noi come siamo coinvolti? Perché fino ad oggi chi ha causato questo problema sono le imprese, non siamo noi. E forse invece i lavoratori e le lavoratrici, lo diceva anche giustamente la compagna francese, sono i più qualificati nel sapere come funziona un processo produttivo. E soprattutto comunque, come dire, dovrebbe esserci un principio per cui se tu Stato dai un euro, dai 300 miliardi, larga parte di 300 miliardi alle imprese, quei 300 miliardi non possono essere utilizzati a fondo perduto dalle imprese per i loro profitti, benché nel quadro di un criterio importante di riconversione, eccetera, eccetera. Perché fino ad ora le imprese hanno preso soldi e li hanno usati, questo purtroppo è il sistema, li usano per il mercato, cioè per il loro profitto, in una logica che è brutale, ma che è quella. E guardate, in questi anni non è che è la prima volta che le aziende prendono i soldi dallo Stato. Dal 2015 a qua, sono già stati stanziati 170 miliardi per le imprese. Cioè, quindi ci dicevano, che io ho detto prima, ci dicevano che c'era l'austerità, cioè l'austerità in realtà c'è sempre stata solo per noi. Le aziende hanno già preso, adesso ne prenderanno altri col piano nazionale, hanno già preso una valanga di soldi. Quei soldi sono soldi che avremmo potuto investire nelle scuole, nelle università, negli ospedali pubblici. Cioè, i governi hanno deciso che invece andavano al sistema delle imprese. Senza però nessun vincolo per quelle imprese che quei soldi spesi per fare investimenti, anche importanti, innovativi, eccetera, eccetera, ma avessero un corrispettivo poi nelle condizioni di stabilità dell'occupazione, prima di tutto. Cioè, se io ti do fior di miliardi per investire, e tu mi devi dire che assumi le persone, perlomeno, e tu mi devi garantire che le macchine che prendi poi non le saboti. Allora, se ci sono 3 morti al giorno sul posto di lavoro in questo paese, che è uno dei paesi comunque più all'avanguardia dal punto di vista industriale, è perché le imprese sistematicamente violano le norme di sicurezza. Allora non è possibile che da una parte io ti copro di soldi per fare i tuoi investimenti e tu non sei nemmeno nella condizione di garantirmi il rispetto delle norme di sicurezza, perché con tutti i soldi che ti ho dato, come dire, tu dovresti avere delle macchine, delle condizioni di lavoro per cui io, lavoratrice, non posso morire sul posto di lavoro, nemmeno se decido di suicidarmi buttandomici dentro una macchina, perché quella macchina, nel momento in cui io dovessi decidere, per estremo vi faccio questo esempio, di buttarmici dentro, si dovrebbe fermare per il livello di tecnologia che esiste. Non siamo nel terzo mondo. Allora invece c'è stato, come dire, un percorso di soldi che è stato da una parte sola, cioè le aziende hanno preso, chi ne ha beneficiato sono i loro profitti. Beh, noi dovremmo, e come sindacato dovrebbe essere il tema principale in questo momento, nella discussione sul piano nazionale, dire fermi, prima di tutto, se ora finalmente ci sono 300 miliardi, beh, non è che possono andare proprio tutti alle imprese. Un pezzo lasciateli per i salari, per le pensioni, per esempio, anche perché se non andiamo in pensione, cioè se non vanno in pensione quelle delle categorie, insomma, delle fasce d'età che hanno già lavorato troppo, noi non, cioè, tanti di voi non ci arrivano nemmeno ad entrare nel mercato del lavoro. E comunque i soldi che vengono destinati alla riqualificazione e agli investimenti delle imprese devono essere condizionati al fatto che, per esempio, tu, una volta che hai preso quei soldi, resti in questo paese, perché se no succede, non so se conoscete, probabilmente sì, il caso emblematico della GKN, la fabbrica a Firenze, che di punto in bianco il 9 di luglio ha annunciato la chiusura. Io quella fabbrica la conosco bene, dentro ci sono i miei compagni, quindi la conosco già da molto prima che succedesse questa. È una fabbrica modello. È una fabbrica dove, come dire, le macchine, ci sono delle macchine che non hanno ancora fatto 100 pezzi e le hanno fermate il 9 di luglio, così, non perché c'è una crisi aziendale, non perché c'è una crisi del settore, non c'è una crisi del settore. Il GKN fa i semiassi per le ruote delle automobili, anche immaginando la transizione energetica, anche immaginando che adesso le macchine siano a elettricità, detto, ammesso e non concesso che questo sia il modo di fare la transizione energetica, perché se poi l'elettricità è prodotta da fonti fossili non ho capito appunto qual è il beneficio che noi ne traiamo. Chi trae beneficio sono appunto le imprese che potranno costringere noi a vendere, a rottamare le macchine che probabilmente abbiamo adesso per comprarci magari un SUV che però è nuovo ed è elettrico e che comunque inquinerà lo stesso. Fatto salvo che appunto, poi, già che sto sul caso dell'automobile, continuo qui, invece che produrle nel nostro paese in Italia, molto probabilmente, visto che FCA, ex Fiat, ha fatto l'accordo con Peugeot e adesso la testa della produzione della casa automobilistica in Francia, probabilmente chiuderanno gran parte dei nostri stabilimenti italiani dell'automobile di FCA, adesso sono in cassa integrazione e più o meno lavorano a chiamata, nel senso che il venerdì gli dicono se lavoreranno la settimana successiva, per capirci, e probabilmente a breve la produzione verrà semplicemente spostata in Francia. Ecco, se è questa la transizione energetica, cioè dare soldi alle imprese per fare una cosa che boh, non è così sicuro che insomma sì, produrrà meno CO2, però dopodiché resta sempre il tema dell'inquinamento. Due, non c'è nessuna stabilità dell'occupazione in questo paese, i soldi li hai presi da questo paese, quindi un ritorno dovresti darlo a questo paese, salvo che non è che naturalmente, cioè la visione deve essere più complessiva, ma tu non puoi dirmi che tu prendi i soldi e però poi chiudi stabilimenti da migliaia e migliaia di operai in tra l'altro regioni come nel caso di FCA dove c'è poco altro. E poi non può essere che se io ti ho dato per anni soldi per fare investimenti, tu a un certo punto chiudi una fabbrica come GKN con macchine lucenti che appena comprate, perché? Perché devi andare a speculare da un'altra parte, perché quella è la proprietà, è un fondo finanziario, e chiudendo a Firenze e riaprendo in Slovenia, sempre producendo per FCA, che nel frattempo continua a prendere soldi dal nostro governo, come dire, opera, fa un'operazione di speculazione. Ecco, se la transizione energetica è questa, cioè se i soldi che finalmente ci sono e che poi noi pagheremo, perché non è che sono regalati questi soldi, allora tu dici vabbè, insomma, com'è che si dice, a cavallo donato non si guarda in bocca. No, non è così. Quelli poi li ripagheremo noi. Allora noi dovremmo avere oggi, non domani, perché domani ci sarà da dividere i debiti, oggi dovrebbe essere il momento, anzi il 2021 avrebbe dovuto essere il momento in cui, e credo che il sindacato non lo abbia fatto abbastanza, anzi non l'ha fatto quasi per niente, ma avrebbe dovuto imporre a Draghi, al governo, di discutere davvero, di essere parte della discussione su dove andavano a finire, dove vanno a finire quelle risorse, a cosa sono condizionate, cioè sono condizionate anche a una buona occupazione o produrranno chiusure di stabilimenti, occupazione precaria e 3 morti al giorno come da qui ai prossimi 10 anni. Tutto questo non c'è stato, in realtà il piano nazionale non c'è stato, non perché il sindacato non l'abbia chiesto, il sindacato anzi ha chiesto e richiesto CGIL e CISL e UIL di essere seduti a quel tavolo dove si discutevano lo stanziamento delle risorse del piano nazionale. Il punto è che il governo non ci ha ascoltato e noi avremmo dovuto fare l'unica cosa che il sindacato in questi casi deve fare, cioè mobilitare il paese per dire no, fermi tutti, la transizione energetica è una cosa talmente importante, la digitalizzazione è anche una cosa talmente importante che noi vogliamo essere parte di quel processo, perché non può, perché fino adesso chi ha prodotto il danno sono le imprese. E allora non può essere che, come dire, oggi ci stanno i soldi e vanno di nuovo lì, domani ci saranno i debiti e torneranno da noi, per capirci. Allora, quindi sapete tra l'altro che, come si dice, settimana prossima, giovedì, ci sarà finalmente lo sciopero della CGIL e della UIL. La CISL, l'abbiamo aspettato così tanto, perché ci fosse anche la CISL, secondo me facendo una follia, perché devo dire la CISL aveva detto fin dall'inizio che non ci sarebbe stata, quindi diciamo fosse stato per me, ecco, ma non è stato per me, ma fosse stato per me questo sciopero ci sarebbe stato a settembre, per capirci, cioè, e avrebbe avuto proprio la caratteristica di dire: siccome noi riteniamo che i temi della transizione energetica siano fondamentali e delle ristrutturazioni delle imprese eccetera eccetera, ecco, finalmente i soldi ci sono, però vogliamo essere parte di quel processo, perché non può avvenire senza come dire, avere un ritorno dell'occupazione. Siamo arrivati invece in ritardissimo, faremo lo sciopero praticamente una settimana prima di Natale, poi dopodiché ci attaccano tutti perché dicono che è responsabile scioperare in piena pandemia. Io devo dirvi una cosa, tu prima dicevi Black Friday, Natale, eccetera, io non ho capito perché in piena pandemia, poi non ho capito se siamo in piena pandemia, comunque in pandemia tu puoi fare Black Friday come se non ci fosse un domani, puoi affollare i centri commerciali per come appunto se non fosse, però non si può scioperare, detto che la sanità è esonerata dallo sciopero, quindi davvero io non riesco a capire quale sia il punto, o meglio lo so qual è il punto è che ci sono le risorse e se le vogliono prendere tutte loro, questo è il tema, e io credo che non possiamo avere la fiducia che chi è stato causa fino ad oggi di aver ridotto il sistema in questo modo, cioè chi è stato causa del fatto di non aver affrontato prima il problema, ora, come dire, sia invece quello che deve risolvere il problema. Da questo punto di vista mi convince proprio l'idea di dire ecosindacalismo, perché è vero che sono le imprese che devono risolvere il problema, ma siccome loro lo hanno causato, noi non possiamo avere nessuna fiducia che siano loro a risolverlo, e per questo serve, secondo me, una prospettiva sindacale conflittuale, contrattuale anche, se volete, che imponga alle imprese di usare, al sistema delle imprese, ai governi, di usare quelle risorse per un fine che è un fine collettivo e che quindi condividiamo tutti quanti, ma che non sia appunto per il profitto dei soldi noti, perché se no da lì non se ne esce, sarà semplicemente, come dire, il fatto che il capitalismo mondiale ha deciso che si deve dare una ripitturata di verde, scusate se la dico così, e allora in qualche modo adesso fa vedere che però dopodiché quando devono prendere le decisioni a livello mondiale, europeo, avete visto a Glasgow, sono usciti con niente di, cioè non possono essere loro la soluzione del problema, loro sono loro sono la principale parte causa del problema, devono essere sì parte della soluzione, ma in una logica conflittuale, non in una logica di ci sono i soldi, tieni, usali come ti pare, perché è questo un po' il principio. Poi vi dicevo, poi mi interrompo, poi magari mi fate delle domande, non so se sto parlando un po' a vanvera, ma come vi ho detto l'ho presa così. Io penso che, tra l'altro, poi noi abbiamo sempre, come dire, un altro problema di fondo, che è quello di, come dire, e spesso il sindacato è stato considerato anche dai movimenti ambientalisti, eccetera, eccetera, una sorta di, cioè non solo un soggetto, una soggettività, diciamo, indifferente ai problemi, ma addirittura in contrasto, no? Pensate, adesso mi suicido parlando della cosa più contraddittoria che esiste, ma tanto insomma siamo, vediamo che succede. Pensate a una vicenda come quella di Taranto, no? Dove tu hai direttamente il problema di dover scegliere se rappresentare chi vuole giustamente, legittimamente difendere il proprio posto di lavoro e chi altrettanto legittimamente vuole difendere il diritto a vivere in un posto che non è più inquinante. Questa è la contraddizione più grande che esiste, no? Anche perché è più difficile da sciogliere. Io infatti avrei potuto, come dire, girarci intorno, non arrivarci, invece ve la metto sul piatto io. Ma sapete perché? Perché nel momento stesso in cui tu arrivi a dover scegliere, hai già perso, perché non può essere, come dire, noi dovremmo anche come sindacato avere un rapporto più maturo con i movimenti, soprattutto con i movimenti più giovani, in realtà non solo con quello ambientalista, penso anche a quello femminista, abbiamo invece sempre un po' la spocchia, come dire, di non confrontarci anche con i problemi e con le contraddizioni, invece sarebbe proprio fondamentale per scambiarci reciprocamente, nella reciproca autonomia, un movimento a un movimento, un sindacato a un sindacato, non, come dire, noi dovremmo sempre comunque difendere gli operai di Taranto che perdono il loro posto di lavoro, però io credo che sarebbe, come dire, utile per tutti se si capisse che nel momento in cui arrivi lì, cioè arrivi gli uni contro gli altri a decidere se devi difendere il diritto a lavorare o il diritto a vivere in una città non inquinata, hai già perso, e non hai perso perché è stata colpa tua, non abbiamo deciso noi che Taranto, che l'Ilva di Taranto fosse un mostro buttato dentro una città, non abbiamo deciso noi che i quartieri con le case venissero costruiti attaccati al... non abbiamo deciso noi che per decenni chi ha comprato la ex Ital Sider dallo Stato per due noccioline, perché gliel'hanno regalata, per decenni non facesse gli investimenti necessari, non dico a non inquinare, perché un'acciaieria inquina comunque, ma inquinare un pochino meno, perché non abbiamo deciso noi, l'ha deciso la proprietà di quell'impresa, e anche chi c'è oggi che ha una nuova proprietà, ArcelorMittal eccetera eccetera, continua a non fare un piano industriale per decidere che cosa ne sarà di quel sito, e quindi noi ci ritroviamo, come dire, a dover scegliere da un lato se, come dire, non avere più posto di lavoro e per decine di migliaia di persone e ancora di più per l'indotto, dall'altro dover decidere, come dire, a un certo punto che cosa ne è di quella fabbrica, perché non è che una fabbrica come quella la chiudi e basta, cioè anche perché o ci dicono da dove altro si produce l'acciaio, oppure, cioè, a meno che uno non ha in mente il tema di una decrescita eccetera eccetera, ritornare a, altrimenti, insomma, siccome tutto quello che noi produciamo lo produciamo con l'acciaio, e però non puoi scegliere, non ci può essere la scelta tra questo e il fatto che come dire, i bambini però non arrivano nemmeno a 5 anni di età e già hanno il tumore perché hanno respirato quello schifo, non può esserci. Vi dico un'ultima cosa: l'anno scorso io vivo a Bergamo, anche se insomma ci sono di passaggio e sentite dall'accento che non sono proprio bergamasca, però vivo a Bergamo, e per la prima volta nella mia vita l'anno scorso, quando c'è stato il lockdown, la crisi, cioè quello che sappiamo noi benissimo che è accaduto a Bergamo, io per la prima volta nella mia vita mi sono ritrovata di fronte al fatto che sbraitavo per chiedere che chiudessero le fabbriche, perché era assurdo che in quella situazione, vi ricordate, con gli ospedali che scoppiavano eccetera eccetera, le fabbriche continuassero ad andare come se non fosse successo niente, fabbriche che non producevano niente di essenziale, ma l'unica cosa essenziale era che quegli imprenditori non perdessero i loro profitti. Io non mi ero mai trovata da sindacalista a dire chiudete le fabbriche, e però vi assicuro che appunto in quel momento, come dire, se pensi di dover scegliere tra la salute, la vita in quel caso, ma come nel caso che vi ho citato di Taranto, e il lavoro, hai già perso, perché non può essere questo. E allora noi dovremmo riuscire a tirarci fuori, non è facile, lo dico, però riuscire, come dire, umilmente, forse sia noi come sindacato, nel rapporto col movimento, a dire noi non dobbiamo arrivare al punto in cui bisogna scegliere, noi dobbiamo arrivare insieme al punto da mettere in discussione chi questo lo ha creato. E appunto a immaginare un modello di sviluppo che sia differente, perché per esempio, vi faccio un altro esempio, noi diciamo sono le imprese che devono, come dire, devono essere parte della soluzione e quindi devono fare gli investimenti per inquinare di meno, gli investimenti glieli paghiamo noi, lo Stato, e lo Stato decide di pagare questi investimenti e di non mettere questi soldi nella scuola, nei trasporti, per esempio, invece chissà quanto sarebbe meglio per esempio investire questi soldi nei trasporti pubblici, per esempio, forse sarebbe meno inquinante per davvero, non lo so, invece se avete mai, cioè, avete visto sull'autostrada, sulla A4, sia che andate verso Milano che andate verso Venezia, c'è un'unica corsia, perché le altre due corsie sono una fila unica di camion. Quei camion a chi servono se non al sistema delle imprese? E chi lo ha deciso che questa zona del paese, del continente, è, la zona, è una delle zone più inquinate del, appunto, non solo d'Italia ma d'Europa? Perché qui si deve produrre, e se non state attenti, non so se vi capita mai in continuazione quando sto sull'autostrada, dice toh, c'è un capannone nuovo, ma quando hanno costruito questo capannone? Toh, cioè i capannoni escono come i funghi praticamente, no? Poi vai magari in altre zone del paese non c'è. Invece non c'è nulla, no, devono produrre tutto quanto qui, e tutto si sposta sui tir, tutto si sposta sui tir. Perché sono arrivata qui non me lo ricordo, ma forse quindi è meglio, è meglio che chiudo, perché sto andando troppo a ruota. Però insomma, per dire, ricapitolando, uno, il sindacato ha un tema generale che è quello di mettere come urgenza i temi del cambiamento climatico e della compatibilità del sistema produttivo con questo pianeta. Due, però, dovrebbe avere il coraggio anche di mettere in discussione il sistema stesso. Quindi, cioè, da un lato c'è il tema qui e ora di sì, ma noi che ruolo abbiamo nelle risorse che vengono date, eccetera, eccetera. Però anche guardando in avanti, anche come dire, un'idea di come dire, di mettere in discussione il sistema nella logica centrale, che è quella che qualunque cosa viene fatta, qualunque euro venga investito in questo sistema, non viene investito per il bene pubblico, non viene investito in realtà per il bene del pianeta, ma viene investito in funzione del profitto. Ecco, se noi non mettiamo in discussione questa cosa qui, non si tratta di trovare, come dire, un altro padrone per l'Ilva di Taranto che venga e finalmente investa, eccetera, eccetera. No, perché se la logica è il profitto, ci vogliono talmente tanti soldi per rendere meno inquinante Taranto o per rendere meno inquinante qualsiasi fabbrica, che, come dire, se alle imprese non conviene, non lo faranno mai. Quindi da un lato c'è, come dire, il ruolo del sindacato di provare a porsi in maniera conflittuale e contrattuale con quelle imprese per imporlo, dall'altro però un'idea più generale, perché altrimenti, cioè, noi possiamo pure contrattare con le imprese, ma se non dovremmo riuscire ad essere capaci a dire sì, però attenzione, il problema è esattamente questo, cioè che l'intera nostra società si basa sul profitto e che anche i beni essenziali, quelli che dovrebbero essere pubblici, gratuiti e per tutti per eccellenza, pensate l'acqua, ma anche semplicemente la sanità, sono anche questi continuamente messi invece nelle mani del mercato e del profitto. Tra le tante cose che Draghi sta facendo in abbastanza in sordina con questa finanziaria è il decreto competizione, che contiene ulteriori massicce dosi di privatizzazione anche dei servizi essenziali come l'acqua. Allora, quando tu decidi che dai al mercato cose essenziali che dovrebbero essere un bene comune, stai pur sicuro che non sarà la natura ad averne un ritorno, sarà chi gestisce, appunto, chi gestisce quel pezzo di mercato. Scusate, mi taccio, sono andata a ruota libera. Perdonatemi.
Un po' di punti, in particolare due. Il primo è uno spunto sulla provocazione, in realtà.
Aiuto.
Visto che hai parlato di di quanto potrebbe essere, uso la parola superfluo, un sindacato che si occupi prettamente di ecologia. Mi viene da fare anche un parallelismo con i partiti politici, perché l'Italia è uno dei paesi europei dove non c'è un partito forte, mettiamolo così, dei Verdi. E come vedresti, non so se daresti la stessa risposta per sarebbe superfluo anche un partito politico verde. Non so se questo qua è il primo spunto. Il secondo spunto era hai affrontato un pochettino il tema del nostro territorio, della nostra provincia. Tra i temi che portiamo avanti come gruppo c'è anche quello del consumo di suolo legato alla Brebemi e in futuro alla Bergamo Treviglio. Quindi anche lì i capannoni nascono come funghi, lì è proprio il caso di dirlo, perché zone agricole trasformate in zone densamente urbanizzate. Quindi magari se ci vuoi fare un accenno su questo dal punto di vista appunto di una sindacalista, noi lo guardiamo più dal punto di vista anche del consumo di suolo, che poi ovviamente si intreccia con tutto il tema dei diritti, ecco, però lo guardiamo da un'altra prospettiva. Il terzo tema l'hai anticipato, però volevo chiederti qualche specifica in più sul tema dell'acqua, perché appunto privatizzazioni significa che le quattro grandi aziende del nord, quindi per esempio A2A, per esempio Era o così, conquistano, tra virgolette, un po' come se fosse un risico, la gestione del servizio idrico anche nelle regioni meridionali. Mi viene da dire in barba al referendum che c'è stato 10 anni fa. E anche questo è un tema su cui si potrebbe parlare. Non so se vai Nicola.
Vorrei aggiungere solo una cosa alla questione delle logistiche, così affrontiamo l'argomento una volta sola. La mia è veramente un po' una provocazione, però penso di
Aspetta,
trovare
ti
terreno.
devo chiedere,
Sì.
scusami, non sento bene,
No,
devo.
la mia è veramente un po' una provocazione, ma penso di trovare terreno favorevole. Tra le logistiche, quella che può essere simbolica è Amazon. Amazon è simbolo del sistema capitalista perché è un'azienda multinazionale, penso forse la più grande al mondo. Il suo padrone è uno che si permette di fare dei voli turistici nello spazio quando i suoi dipendenti hanno dei contratti da fame, con paghe da fame e continuamente sotto ricatto. La sua azienda è una delle più inquinanti del mondo perché produce tonnellate di rifiuti, come hai detto prima, aumenta mostruosamente il trasporto su gomma e soprattutto spinge ad acquistare, soprattutto nel periodo del Black Fridays, oggetti piuttosto inutili, prodotti solo per il puro gusto di consumare, possiamo dire. E vorrei chiederti come ti poni tu rispetto al fatto che era stato proclamato uno sciopero che forse, da quello che mi ricordo io, è uno dei pochi a cui avevano aderito sia i sindacati di base che i sindacati confederali che 2 giorni prima dello sciopero effettivo, che era il giorno del Black Friday, è stato annullato dai sindacati confederali. E volevo chiederti se secondo te questo non ha tolto forza alla mobilitazione, che poteva essere comunque anche un terreno comune per i movimenti ambientalisti.
Ce ne sono altre di domande o facciamo a pezzetti magari? Ok. Però aspetta perché sennò rispondo a lui. Allora inizio da Amazon. Eccolo. Vabbè, ma ormai sono su Amazon. No, allora, come dire, Amazon da ogni punto di vista è, come dire, l'esempio del modello che noi dovremmo ribaltare, cioè sia dal punto di vista, se lo guardo immediatamente da sindacalista, ti dico occupazione pessima, cioè che poi in realtà un discorso più generale andrebbe fatto su tutta la logistica, perché non è che Amazon, come dire, in generale tutto il settore della logistica purtroppo è in alcune. Come dire, viene sistematicamente accettato, diciamo, un sistema, e questo perché le leggi glielo consentono, un sistema in cui c'è chi comunque ha un contratto nazionale, condizioni in cui non si arricchisce nessuno, ma comunque un certo livello di diritti, e poi ci sono le ditte in appalto e subappalto. E nell'appalto e nel subappalto sono tutti migranti e con condizioni a volte che sfiorano lo schiavismo, non l'ipersfruttamento, mettiamola così. Quindi paghe basse, condizioni di sicurezza pessime, un lavoro faticoso, orari senza controllo, via dicendo. Cioè, da quel punto di vista è proprio... tra l'altro... Nello specifico di Amazon, quindi non solo il pezzo della logistica, ma tutto ciò che avviene all'interno dei magazzini, c'è anche tutto il tema di come, diciamo, le nuove tecnologie, diciamo, comunque il controllo sulla prestazione di lavoro, dei tempi e dei ritmi di lavoro attraverso le app. No? Per cui e quella è una bomba dal punto di vista sindacale, perché, cioè, come dire, nel Novecento noi il sindacato si è ribellato per fortuna a un sistema che era quello della catena di montaggio, dove la macchina andava, la macchina decideva la velocità alla quale tu dovevi lavorare, come insomma l'omino di Chevrin che finiva ingoiato dal meccanismo. Qui hai un sistema che è lo stesso, cioè è l'app che ti l'algoritmo che ti impone i ritmi e ti impone i movimenti di lavoro, e però, come dire, a differenza di quella situazione lì, sei tu individuo che devi, come dire, rispettare tempi e modi di lavoro che ti vengono imposti non dal, come si dice, dal capo reparto con l'orologio in mano che ti misura, ma da qualcosa che non sai dov'è, e quindi è anche più, sei tu da solo, quindi è anche più difficile ribellarti, e non è facile ribellarsi quando appunto non sai chi è che ti sta imponendo di lavorare in quel modo, tra l'altro con un utilizzo di precarietà enorme, e quindi è anche difficile organizzarli dal punto di vista sindacale, quindi, cioè, dal punto di vista del lavoro c'è, cioè, tutto, come dire, il paradigma di quello che non dovrebbe essere. Dal punto di vista del modello di sviluppo, anche, cioè da come viene fatta la produzione, anche perché appunto tu hai spostato su strada, su tir, quello che normalmente avevi, sì, magari affollando le strade del centro e dello shopping e dei centri commerciali, che non era il massimo comunque, ma hai prodotto, quindi, e produci enorme inquinamento in più. E anche, e quindi anche da questo punto di vista, il modello negativo per eccellenza. E anche dal punto di vista dei, forse tu ne parlavi prima, dei comportamenti individuali, perché in realtà il sistema di acquisto online credo che crei, insomma, compulsione ancora di più che non cioè uscire andare a fare shopping in centro, insomma, perché anche lì sei da solo, perché tendenzialmente sei da solo, non è nemmeno più, scusatemi la battuta, lo shopping con le amiche, per capirci, ma è tu da solo che in balia di un sistema che ti dice e ti consiglia poi successivamente quello che dovrai acquistare, perché tu acquisti una cosa e immediatamente dopo te ne consiglia un'altra, cioè veramente infernale come meccanismo. Quindi, come dire, per carità, non si tratta di demonizzare Amazon, perché non è solo Amazon ovviamente, però è esattamente il simbolo del... Quindi da questo punto di vista mi trovi stra d'accordo, e tra l'altro, voglio dire, adesso lui, Bezos, non si fa, come dire, non si fa nemmeno il minimo scrupolo, cioè davvero ha inquinato più lui andando nello spazio che un anno di produzione dell'Ilva di Taranto, cioè adesso davvero fa veramente, è proprio anche dal punto di vista della sproporzione e delle disuguaglianze, no? Quanto tutto si accentra su quanto guadagna lui e quanto poco guadagna chi lavora per lui. Sullo sciopero, io non me lo ricordavo che si erano tirati indietro le sigle confederali due giorni prima, giuro non me lo ricordavo, se è così sono imbarazzata nel rispondere, perché è ovvio che, cioè, come dire, sì, hanno fatto una cazzata adesso, però siccome non seguo il settore e non me la ricordavo questa cosa, che si fossero che si fossero tirati indietro, perché forse è un altro rispetto a quello. Io mi ricordo quello di, cos'era, novembre dell'anno scorso, dicembre dell'anno scorso, dove alla fine mi sembrava che poi l'avessero fatto. Tra l'altro devo dire, secondo me non ci hanno investito abbastanza, quindi non me la ricordo questa cosa, però se tu te la ricordi vuol dire che è così, e non posso che dire che hanno fatto una cazzata. E devo dirvi che secondo me c'è una cosa nel sindacato in generale della logistica. La logistica non è un settore facile, ok, proprio non è un settore facile, perché sono quasi imposte delle condizioni di, come si dice, veramente molto pesante, quasi di bande, diciamo, anche tra etnie, ed è molto pesante, è davvero molto pesante, ed è pesante per chiunque, ok? Devo dire che secondo me però CGIL e CISL e UIL hanno deciso che storicamente si accontentano di tutelare quella parte che vi dicevo prima di lavoratori, lavoratrici, ma per lo più sono uomini nel settore, già garantiti dal contratto nazionale, e fanno finta di non vedere quello che accade negli appalti e nei subappalti, e questo è un problema. Il SICOPAS da questo punto di vista, secondo me, fa un lavoro anche lì non privo di contraddizioni, credetemi, ma perché il settore è proprio complicato, di radicamento su quel pezzo degli appalti e dei subappalti, perché altrimenti è inutile che tu come sindacato, io prima vi dicevo la forza del sindacato dovrebbe essere quella di essere generale, e se tu invece diventi corporativo e quindi, come dire, guardi a chi ha il contratto nazionale, nel limite sì, non ha condizioni, dicevo, particolarmente positive, però comunque uno straccio di contratto ce l'ha, ma fai finta di non vedere che c'è chi lavora nello stesso posto a condizioni che sono la metà. E guardate che quando un diritto non è di tutti, diventa un privilegio, e se diventa un privilegio tu non riesci più a difenderlo. Quindi secondo me il sindacato dovrebbe proprio, anche la FILT CGIL, purtroppo non lo fa abbastanza, su questo apri un... non lo fa abbastanza, dovrebbe dire, cioè provare a riuscire a tenere tutti dentro una stessa vertenza, sia il lavoratore tendenzialmente italiano coperto dal contratto nazionale, che giustamente chiede di difendere le condizioni salariali che ha, sia però quelli degli appalti e dei subappalti, quasi tutti stranieri, che non hanno uno straccio di diritto. Tenerli insieme significa provare non a togliere a chi ha qualcosa per dare a qualcun altro, perché questo non ha mai portato niente di buono, mai. Considererei altrettanto superfluo invece un partito politico interamente dedicato a questi temi? No. Assolutamente. Il discorso che facevo prima lo facevo proprio per il sindacato, perché il sindacato, esattamente come vi dicevo adesso, ha una vocazione che deve essere generale, perché altrimenti, cioè, ogni divisione all'interno del sindacato genera disuguaglianze, e quindi ti rende più deboli a tutti. Cioè, il nostro compito di sindacato invece è proprio tenere insieme uomini e donne, italiani, migranti, precari e stabili, ma non soltanto per un fatto di naturale solidarietà e naturale, diciamo, concezione civile del mondo, no? Ma proprio perché se tu fai, ogni tanto i fascisti ci provano, no? A dire che si fanno il loro sindacato, il sindacato degli italiani, no? Fa schifo solo a pensarci, no? Anche proprio solo da un punto di vista proprio della civiltà in cui viviamo. Ma è anche poco utile, proprio bisognerebbe anche spiegare che se tu dividi e conquisti un privilegio per te, quel privilegio ti durerà pochissimo. La politica è una cosa diversa, tant'è che se penso all'esperienza, adesso se ne parlava appunto a questa famosa iniziativa su democrazia proletaria, perché democrazia proletaria un secolo fa, a un certo punto poi, insomma, uno dei fondatori di democrazia proletaria passò nei Verdi e fondò i Verdi, erano gli anni 80, ci fu il referendum per contro il nucleare, eccetera eccetera. E quell'esperienza politica poi, insomma, non è finita bene, diciamo, perché poi, insomma, però non è che era sbagliata in sé, tutto sommato. cioè l'idea, soprattutto in quel momento, anzi in quel momento era avanguardistica se ci pensate, cioè era abbastanza avanti negli anni Ottanta, dire no, facciamo un partito che si occupa solo di questo. Io sempre penserei che dovrebbero essere i grandi partiti della sinistra, ammesso di sapere quali sono, però prendere il tema, questo tema e metterlo, come dire, come primo punto della loro agenda. Però non ci troverei, da questo punto di vista, non ci troverei niente di male, diciamo. Poi, dopodiché, penso che sia più utile proseguire con la strada del movimento invece, perché la strada del movimento consente, come dire, di non doversi confrontare con il fatto che, tra l'altro, noi abbiamo un sistema elettorale per cui per entrare in Parlamento devi alla fine per forza decidere da che parte stare, no? E se stare con il centrodestra o il centrosinistra. Allora, comunque un partito dovrebbe decidere con chi stare, immagino non col centrodestra, ma quindi col centrosinistra, però il centrosinistra è il PD. Allora, torniamo a qui sopra, no? Cioè, però ci sono delle contraddizioni di fondo, cioè il PD è uno di quei partiti che per decenni ha accettato di dare soldi alle imprese per non fare quello che dovevano fare. Quindi, cioè, quindi da questo punto di vista spero che resti un movimento quello del, però non ci troverai niente di male se un partito, se diventasse un partito con, penso che comunque qualunque partito della sinistra più o meno radicale debba avere il tema dell'ecosocialismo, diciamo così, in un'ottica anticapitalista, io spererei, cosa che il PD non può fare, ecco. Però qualunque partito che abbia questo, che dovesse avere questo approccio, poi si scontrerebbe col fatto che alle elezioni deve decidere se stare in contrapposizione o meno al PD. E siccome appunto, io penso che se vogliamo davvero fare qualche cosa e provare a cambiare le cose, dobbiamo mettere in discussione il sistema, appunto, e quindi avere un approccio adesso, non lo so se è anticapitalista, non lo so se siamo nella condizione, però perlomeno avere un approccio che guardando in avanti e in prospettiva ha come obiettivo quello di provare appunto a cambiare il sistema e non soltanto ad avere un paio di seggi in Parlamento. Quindi io spero che come dire, penso che sia più utile il movimento. Anche perché la politica non gode di grandissima, come si dice, giustamente, no? Di grandissima fiducia. Quindi forse è anche per questo che giovani e giovanissimi invece oggi si riconoscono nel movimento di Friday for Future, se invece magari nella politica giustamente non si riconoscerebbero. Sull'acqua è assolutamente fatta da ormai più di 10 anni, è fatta carta straccia di quel referendum, completamente carta straccia. Abbiamo vinto quel referendum e dopodiché però non si è dato seguito. Per me il tema è fondamentale, prima lo dicevo, cioè se è il profitto a determinare e il mercato e la competizione, quindi a determinare le scelte che tu prendi su cose come l'acqua, ma altrettanto sulla sanità, ecco qui, cioè siamo in questa regione, non, cioè, come dire, sono riusciti credo nel miracolo proprio, no? Dopo quello che è successo nel 2020, dove tu ti sei ritrovato ad essere. Da che eri la regione con l'eccellenza sanitaria, ti sei ritrovato che dietro quell'eccellenza, esattamente perché per decenni avevi dato risorse ai privati, nel momento in cui avevamo bisogno delle bombole d'ossigeno, le bombole d'ossigeno non c'erano. Non c'erano i medici di famiglia. Negli ospedali crollavano perché appunto il personale infermieristico sanitario non ce la faceva, perché nel frattempo l'eccellenza, quella che ci mostravano, era chiusa perché il privato non aveva le terapie intensive. Perché non aveva le terapie intensive? Perché le terapie intensive non fanno profitto, costano tanto e funzionano soltanto in periodi particolari o comunque con numeri che sono risicati. Un ospedale pubblico ce le deve avere perché appunto deve garantire un servizio essenziale, ma siccome non fanno profitto, le terapie intensive non ci sono alla Gavazzeni, alla Palazzolo, eccetera, eccetera, semplicemente. E però nemmeno quello è servito a dire cioè, fossimo usciti, guardate, al di là di andrà tutto bene, tutte quelle cose lì, no, mola mia, non ce la facevo, credetemi, è stato durissimo per me, e penso un po' per tutti, no? Questa cosa che, no, no, vai avanti, dritto giù, china la testa, ma vai avanti, mola mia, che è molto macista, tra l'altro. Vabbè, fosse servito almeno a dire... Bene, mai più un euro alla sanità privata. Se c'è un euro da investire, quell'euro andrà nella sanità pubblica. No, nemmeno questo. E sull'acqua è la stessa cosa. Cioè, adesso, allora, in futuro, quando si determinerà quello che gli scienziati ci dicono da tanto tempo, cioè che le risorse, finiscono. Tu avrai a quel punto, come dire, il fatto che non è che finiranno per tutti, finiranno per alcune parti del mondo, perché poi c'è una logica, come dire, se tutto si basa sul profitto, c'è una logica di classe purtroppo, per cui avrai dei paesi del mondo dove non ci saranno più risorse, altri dove le risorse ci saranno, ma ci saranno a pagamento. E quindi tu una cosa come l'acqua, non puoi darla in mano ai privati. Semplicemente non puoi, e come mille altre cose. Dicevi della Brebemi, la Brebemi, cioè il consumo di territorio. Allora, io intanto non mi do pace di una cosa, ma perché la Lombardia da sempre è così, come dire, condannata ad essere l'officina del paese, no? Beh, è un territorio bellissimo la Lombardia. Io vengo da Roma, no? Quindi quando mi dissero che mi trasferivano a Bergamo, mi preso un colpo, no? Perché appunto avevamo questa idea che la Lombardia è una regione come tutte le regioni d'Italia, bellissima. Dopo però continuiamo appunto a costruirci capannoni, centri commerciali, autostrade che non servono a niente, anche perché costano troppo e quindi non servono ai pendolari, non servono. A che cosa servono? Torno ad Amazon, servono agli hub della logistica, perché in realtà, siccome il nuovo affare è il trasporto e il commercio online, serve che non la fai una nuova autostrada tra Bergamo e Treviglio, cioè, che non sbraghi, scusate il termine romano, un altro po' di pianura per fare un'altra bella autostrada. Tutto perché deve essere tutto concentrato qui. Poi nessuno si pone il tema vero, anche questo forse dopo il Covid, santo Dio, almeno questo doveva esserci un elemento di ribellione anche, ma è possibile che viviamo davvero in un posto così inquinato? Vi ricordate a marzo dell'anno scorso come era diventato il cielo? Cioè, io da non bergamasca, diciamo, non avevo mai visto un cielo così bello, no? Perché improvvisamente si era fermato l'aeroporto, perché poi sostanzialmente era l'aeroporto. Okay. Chi ha deciso che l'aeroporto deve stare praticamente in città e passare sopra alle case? E quindi facciamolo un altro po' di inquinamento, quindi facciamo anche la Bergamo Treviglio. In realtà, appunto, bisognerebbe ripensare proprio il trasporto, ripensare il trasporto pubblico. Anche questo ve lo dico, io questo lo dico da pendolare, ma è possibile che da Bergamo a Milano io ci metto, come dire, un terzo del tempo che ci metto invece da Milano a Roma? È possibile che da Bergamo a Milano no, non riesco mai in un'ora ad arrivare in stazione a Milano Centrale? È possibile che si viaggi, che i pendolari viaggino su treni, tutti quanti voi li prenderete, immagino, che sono, cioè, davvero, non fanno, come si dice, non, sono treni, come dire, non mi viene la parola. Siamo la regione più industrializzata del continente e poi per andare appunto da Milano, peggio ancora da Bergamo a Brescia, quelli da Bergamo a Brescia sono ancora più schifosi. Perché anche lì? Perché c'è una logica classista anche in quel caso, perché chi se ne frega di chi deve prendere il treno tra Bergamo e Milano o tra Bergamo e Brescia? L'importante sono quelli che vanno da Milano a Roma alla modica cifra di 100 euro più o meno. Ecco, come dire, bisognerebbe provare a ribaltare tutto il sistema in questo senso. Però anche qui, se il tema è il profitto, tra Trenord non investirà mai nel trasporto ferroviario, perché comunque, cioè, non è quella la tratta che fa profitto. E allora facciamo un'altra bella autostrada, perché così facciamo un altro po' di speculazione edilizia e insomma sono più contente le imprese che distruggeranno il territorio. Mi taccio, scusate, sono andata a ruota lì, perdonate. Perché comunque, cioè, non è quella la tratta che fa profitto. E allora facciamo un'altra bella autostrada, perché così facciamo un altro po' di speculazione edilizia e insomma sono più contente le imprese che distruggeranno il territorio. Mi taccio, scusate, sono andata a ruota lì, perdonate.
Avete altri punti?
Io avevo una questione che è più a livello generale, nel senso che a livello di gruppo, diciamo che io parlo a livello del gruppo locale, nel senso che poi sul piano nazionale su tante cose non è che ci si confronti più in tanto, perché non c'è la possibilità, oppure perché dipende se all'interno del gruppo ci sono persone che hanno contatti stretti con il nazionale. Però a livello locale di Bergamo più volte ci siamo interrogati sulla mobilitazione e sul fatto che fosse prettamente una mobilitazione studentesca come fascia d'età, una mobilitazione generazionale a livello di fenomeno di piazza, nel senso che se si parla degli scioperi che ci sono stati organizzati da Fridays for Future e affini, sostanzialmente la fascia d'età era quella. E più volte noi ci siamo interrogati sul ma il mondo del lavoro a livello proprio di mobilitazione di piazza può essere coinvolto, cioè ha senso parlare non di sciopero studentesco ma di sciopero generale per il clima, nel senso che appunto il tutto è nato dall'idea dello sciopero studentesco, ma l'idea di uno sciopero per il clima non solo promosso dal mondo della scuola ma in generale dalla società, diciamo che non è un'idea che ha preso piede e questa è una cosa che a livello di gruppo ci ha spesso interrogato, diciamo, ed è anche uno dei motivi per cui crediamo sia interessante il confronto col mondo del lavoro e c'è la domanda che nasce, cioè che è un po' alla base, è davvero il mondo del lavoro interessato come emergenza alla crisi climatica? Nel senso, non so come dire, cioè nel senso la presa di consapevolezza anche generazionale che c'è stata negli ultimi anni nel mondo giovanile credo sia molto forte. Però io ho la sensazione che una presa di consapevolezza non sia, diciamo, estendibile a tutta la società, non so come dire. E diciamo, non so, ma anche da quello che dicevi tu prima rispetto delle risposte del mondo del lavoro alla questione ambientale, il concetto proprio di crisi ambientale a livello di coscienza di gruppo all'interno del mondo del lavoro non mi chiedo se è presente, se non è presente, se sta nascendo adesso, se non c'è ancora e come può nascere sempre di più, perché la mia sensazione è che invece la consapevolezza di essere all'interno di una crisi che ha la priorità su tutto è ancora una cosa strettamente legata alla fascia più giovane della popolazione che si è attivata nell'ultimo periodo. Non so come dire.
Che non ha potere, no?
Tra l'altro, certo. E che è anche parte di una componente diversa della società, banalmente, tendenzialmente non di quella lavorativa. E non è un aspetto indifferente questa cosa. era una considerazione.
No, è molto giusta come cosa. Allora, devo rispondere sinceramente, quindi quando tu dici ma davvero c'è questa consapevolezza, devo risponderti no, secondo me questa consapevolezza non c'è. Ma non c'è per una ragione. I lavoratori e le lavoratrici di questo paese perdono diritti da 20 anni, 25. E quindi oggi, vi dico, se tu vai in fabbrica, a me piacerebbe moltissimo, anzi pensiamoci, in previsione del prossimo appuntamento, sarebbe bello se qualcuno di voi venisse in qualche fabbrica invece a raccontare il vostro punto di vista, magari viceversa. Però oggi se vai in fabbrica, anche in altri posti di lavoro, io vi dico la fabbrica per dirvi il posto più duro, diciamo, anche se il problema è la pensione. Ti dicono in bergamasco, io non so ne dire, ma quando è che vado in pensione? E perché mi allontanano sempre l'età pensionabile? E l'altro problema è il salario, cioè dopo che per 25 anni se perdi, continui a perdere, è chiaro che poi quello diventa il terreno. Ed è anche purtroppo vero che il sindacato, insomma, siccome su questi temi, pensione, salario, orario, che sono il nostro core business, lo dico così, però non è che abbiamo fatto tantissimo in questi 25 anni. E quindi siamo spesso considerati anche dentro i posti di lavoro quelli che sulle pensioni hanno fatto solo 3 ore di sciopero, ok? E che adesso sulla finanziaria lo sciopero lo fanno a Natale. Quindi se fosse per me, io come dire, vorrei per questo proprio un sindacato più conflittuale, tale per cui io non andrei più in fabbrica a dire sì, ma voi sulle pensioni no. Zitto, noi sulle pensioni abbiamo fatto, noi sul salario abbiamo fatto, noi sulla condizione di precarietà abbiamo fatto. E quindi adesso però ti dico un'altra cosa, che fuori da qui tu hai un problema più grande e ce l'abbiamo tutti quanti, e quel problema si chiama crisi climatica, eccetera eccetera. Perché se adesso, in questo momento, io vado in fabbrica a fare un'assemblea sui cambiamenti climatici, cioè, la domanda è, sì, ma quando vado in pensione? Ma giustamente...
Ma tutto, sì, no, ma infatti quello che mi chiedevo.
E quindi il ruolo del sindacato dovrebbe essere, come dire, uno, quello di fare il sindacato un po' meglio, ok? Perché questo serve sempre. Due, una volta che l'hai fatto un po' meglio, non è detto che devi vincere, non è detto. Adesso per esempio i compagni di GKN, che ad oggi non hanno affatto vinto, sono lì e aspettano di nuovo, probabilmente l'azienda tra pochi giorni ci rimanda la lettera di licenziamento che è stata bloccata dal tribunale. Eppure domenica scorsa si sono riuniti con le università, le scuole di ingegneristica del territorio, eccetera eccetera, per provare a buttare giù un piano per dire proviamo a dirvi noi che cosa si potrebbe fare in questa fabbrica, anche rispetto alla mobilità sostenibile, a come, diciamo, attraverso la nazionalizzazione, attraverso il fatto che i lavoratori che oggi occupano la fabbrica si mettono in gioco nel controllo di una nuova, diciamo, ristrutturazione di quella fabbrica, se proprio il fondo di investimento non la vuole più. E per esempio hanno fatto questo pezzo in più. Ecco, il sindacato dovrebbe fare questo come ABC, cioè dovrebbe essere il lavoro normale, cioè come dire, ho talmente tanto fatto la mia parte quando mi è arrivata la lettera di licenziamento, per capirci, e nessuno può dire, come dire, i compagni di GKN hanno fatto tutto quello che si poteva fare, ok? Quindi nessuno può alzare la mano per dire no, ma tu non hai fatto, no, questo non c'è. E quindi siccome non c'è, come dire, io ti dico che mi butto anche più avanti e ti dico che sono io come collettivo di fabbrica, pensate che cosa grossa, no? Che dico cosa potrei produrre in quella fabbrica e come quella fabbrica potrebbe essere davvero frutto di, cioè, centro di un piano di un processo di reindustrializzazione. Sapendo che se invece un processo di reindustrializzazione lo farà chiunque altro, sarà soltanto un modo, come mille altre volte ci sono stati, pensate qui alla Gandhi, per dire, cioè, quante volte, no? e si chiudono le fabbriche, però mamma non vi preoccupate, i lavoratori messi in cassa integrazione con la promessa di un piano di ristrutturazione. Piano di ristrutturazione che poi alla fine non c'è mai stato e che si è risolto soltanto nel fatto che i lavoratori di quella fabbrica o le lavoratrici di quella fabbrica messe in cassa integrazione si sono fatte andare bene, che la fabbrica chiudeva e che al limite avevano delle corsie privilegiate per trovare lavoro in qualche altra fabbrica, in qualche modo accettando la logica che portavano via lavoro a qualcun altro, perché, cioè, perché io lavoratrice ex Candy, per dire, devo avere un vantaggio in più se un'azienda mi prende, non mi paga, cioè ha uno sconto perché ha preso me, e allora perché non ha preso te? Cioè, diventa una guerra tra poveri, capito? E quindi l'idea dovrebbe invece essere quella di dire no, io come sindacato mi metto anche dentro, perché è un tema che assolutamente ci riguarda, però per farlo dovresti avere quell'autorevolezza. In GKN infatti quell'autorevolezza ce l'hanno e quindi fanno il passaggio in più. La CGIL in questi anni secondo me si è limitata a fare una cosa che è già tanto, è già buono, diciamo così, no? Che poteva fare nemmeno quello, ma secondo me non basta, lo dico subito. Cioè quello di dire che quando c'erano gli scioperi il venerdì, diciamo le scadenze quelle più importanti, ovviamente non può essere tutti i venerdì, ma le scadenze più importanti, di dire aderiamo, ok? A me ha sempre fatto molto ridere, perché che significa aderiamo? Aderiamo significa che tu fai un mese prima della scadenza assemblee nei posti di lavoro per esempio portare voi dentro le fabbriche a dire ai posti di lavoro a spiegare perché, no? Invece diciamo che la CGIL se l'ha sempre cavata con un'adesione politica, cioè aderiamo e poi lo sciopero non lo facciamo. Io in alcune fabbriche sono riuscita a farlo, per esempio l'Electrolux di Susegana è una di quelle fabbriche che da sempre ha sempre fatto gli scioperi di Friday for Future, facendoli proprio, cioè bloccando la fabbrica. E GKN pure, quando, prima che la chiusura, eccetera, eccetera. Però, come dire, sono sì, anche la Same a Treviglio, cioè gli scioperi li abbiamo quando erano, diciamo, più sentiti, diciamo, abbiamo sempre cercato di farli, però o li fai per davvero o se tu dici soltanto sì, aderisco allo sciopero, che cosa significa se poi non lo costruisci? E poi mentre, diciamo, da un lato, per questo mi faceva sempre un po' ridere, mentre da un lato la CGIL diceva sì, aderiamo agli scioperi di Friday for Futures, anzi hanno fatto venire pure Greta in CGIL, gli hanno fatto la tessera della CGIL, insomma tutto a un'or di telecamera per fare un po' di propaganda. Dopodiché però non si è mai potuto fare lo sciopero dell'8 marzo, che ha invece, se volete, la stessa caratteristica, no? Tu pensa in fabbrica, andare in fabbrica a dire no, si fa lo sciopero l'8 marzo contro la violenza contro le donne, eccetera, eccetera. Io ci sono stata l'anno scorso proprio in Electrolux, una delle cose più belle che ho fatto da sindacalista, andare in una fabbrica largamente femminilizzata, ma non soltanto, a spiegare le ragioni dello sciopero contro la violenza contro le donne. Una cosa bellissima. Noi sindacalisti dovremmo, appunto, fare, oltre al nostro core business, dovremmo proprio fare questa roba qui. Dove tu riesci a costruirla e poi hai pure dei ritorni, però certo se invece te la cavi solo con vabbè, aderiamo perché insomma tutto sommato è carino aderire, allora come dire, ai lavoratori di quella roba lì non gliene viene niente, non gliene torna niente, perché continuerà ad essere una cosa lontanissima, a meno che magari a cena quell'operaia non siano i figli a dirgli oh, ma hai capito che è il problema vero, perché è vero, voi avete una consapevolezza in più da questo punto di vista, per fortuna, e da questo punto di vista io dico anche un'altra cosa, il sindacato dovrebbe, ma su questo anche la politica, molto di più cercare, come dire, di contaminarsi con il vostro movimento, ma proprio tanto, tanto, tanto di più, ve lo facevo prima facendovi questo esempio di questa iniziativa pallosissima a cui sono stata, ma che senso ha anche per noi, anche per quelli della mia generazione, continuare a leccarci le ferite di decenni e decenni e decenni di sconfitte, quando invece voi siete portatori di, se non altro, una speranza di, come dire, buttare lo sguardo un po' oltre e
provare a dirci, quindi insistete a dirci a noi, finitela, cioè, perché davvero è proprio importante. E o ci mettiamo davvero seriamente a costruirla quella consapevolezza che oggi non c'è, o appunto diventerà sempre più contraddittorio nel tempo. Dopodiché, secondo me, nelle fabbriche non sarebbe nemmeno così complicato far capire, perché guardate, mai come nelle fabbriche si capisce la storia del cambiamento climatico, perché quando è estate e ci sono 40 gradi ed è impossibile in strada stare, pensatevi che cos'è in una fabbrica, non si può lavorare con le condizioni, è davvero una pesantezza incredibile, e quindi non si può lavorare con le condizioni, è davvero una pesantezza incredibile. E quindi, cioè, come dire, non è così difficile farlo capire che anche nell'immediato, anche nella tua vita quotidiana, tu la subisci questa cosa qui. Non è così, non sarebbe così difficile. È che prima dobbiamo recuperare un bel po' di credibilità su quello che non abbiamo fatto in questi ultimi 25 anni. Quindi scusateci, più che altro scusateci.
No.
Allora, volevo ricollegare, se posso, all'argomento di un...
Scusami, perché sento pochissimo, mi devo attaccare.
Volevo ricollegarmi all'argomento...
dell'ecosindacato, diciamo, a sé, di cui si parlava prima. E volevo chiedere innanzitutto quali sono le differenze, diciamo, strutturali tra sindacati italiani e francesi, per cui in Francia può avere un senso un ecosindacato a sé. E poi volevo riprendere quello che avevi detto in merito al fatto che il sindacato deve, diciamo, rivolgersi a tutti, cioè deve rappresentare i diritti di tutti, e nel momento in cui invece si rivolge solamente a una determinata categoria, naturalmente ottiene un privilegio, non un diritto. Dopodiché, diciamo, per come io mi immagino un sindacato, mi immagino più che altro che operi proprio su tutto un settore di problematiche, diciamo, coerenti con quelle di un sindacato normale, però anche separate. Cioè, penso, diciamo, a una serie di problematiche che sono più legate al presente, come pensioni, come salari bassi o precarietà, che sono, diciamo, standard per un sindacato. E penso invece a questioni più in prospettiva, cioè come questa fase di transizione ecologica possa portare a un rinnovamento delle industrie e a garantire, diciamo, una continuità ai lavoratori che non si debbano trovare a casa, diciamo, dalla mattina alla sera. E magari avere un sindacato, diciamo, separato potrebbe anche permettere, ricollegandomi a quello che hai appena detto, di poter intervenire subito, di non dover, diciamo, conquistare credibilità agli occhi dei lavoratori. Cioè, posto che l'area su cui agisce è separata da quella di pensioni, di salari, in questo modo magari avrebbe più possibilità di agire, di entrare nelle fabbriche dicendo: voi sappiate che tra magari 5 anni la vostra azienda, la vostra fabbrica andrà in corso a un progetto di riconversione e voi rischiate di trovarvi a casa, quindi colleghiamo la questione climatica alla...
Allora, senti, intanto inizio dall'ultima cosa. Sì, capisco, forse servirebbe da stimolo, potrebbe anche essere servire da stimolo, però... io non mi arrendo a pensare che invece quella consapevolezza di cui chiedeva lei e di cui abbiamo appena parlato debba diventare, credo che sia più utile impegnarsi perché siano i grandi sindacati a porre questo come vincolo, diciamo, come urgenza e come priorità. E la Francia, perché è un sistema diverso, è sempre stato storicamente diverso, nel senso che in Francia c'è un livello di sindacalizzazione bassissimo, a malapena il 10%, tenete conto che in Italia è intorno al 40-45% se considerate anche le tante sigle di base. Quindi in Francia non ci sono le grandi centrali sindacali, no? CGL, CISL, UIL. Se fate il paragone con la CGT, non è paragonabile alla CGL, la CGT in confronto a un sindacatino, ok? Però hanno sempre avuto, e ci sono molte sigle, non ci sono soltanto, anche da noi c'è CGL, CISL, UIL, poi le sigle di base, eccetera, insomma, in Francia sono tante. Ce ne sono ancora di più, però è sempre successo storicamente che
pur avendo molti meno iscritti, o magari proprio perché hanno molti meno iscritti, quindi hanno un peso politico con il governo, per capirci, diverso da noi. Loro non sono passati, per esempio, dalla stagione che abbiamo avuto noi negli anni 90. Negli anni 90 tutto quello che si è fatto contro la riforma delle pensioni, il lavoro interinale, tutta la precarietà, eccetera, eccetera, i co-co-co, tutti frutto di accordi di concertazione, cioè dove il sindacato era seduto al tavolo con i governi, allora erano i governi tecnici, con la scusa che bisognava entrare in Europa, quindi c'era, insomma, bisognava condividere i sacrifici, eccetera, eccetera. Abbiamo, abbiamo legiferato di fatto, cioè abbiamo con la concertazione accettato, tra l'altro, leggi che facevamo bene invece a contrastare. In Francia non è mai successo così. E però storicamente, forse proprio per questo, perché per sederti al tavolo col governo devi essere un grande sindacato. Se tu hai il 10% di sindacalizzazione, al tavolo col governo non ci vai, ok? Però forse esserci andati e continuare a sperare di andarci, perché poi il vizio di fondo di CGL e CISL e UIL è non aver mai rotto con quella stagione di concertazione e aspirare sempre al fatto di sedersi nella stanza con dei bottoni. E però questo, insomma, ci ha, come dire, portato forse a, anzi sicuramente, a contare meno invece sull'altra arma che ha un sindacato, cioè quello di mobilitare il paese. In Francia hanno molti meno iscritti, ma quando decidono di bloccare il paese, bloccano il paese, ma per mesi anche. Ma anche la CGT, allora la CGT dovrebbe essere, da un punto di vista politico, diciamo sorella della CGL, eh. Non è che la CGT è un sindacato rivoluzionario, per capirci, però santi Dio, magari la CGL facesse quello che la CGT fa in Francia quando, no, pensate agli anni scorsi sulle pensioni, cioè no, un livello di mobilitazione, di conflittualità molto più forte, e che quindi diciamo, per questo io dico, forse in Francia può anche essere che un sindacato di quel tipo possa avere un senso, perché il sindacato in Francia ha sempre avuto anche un valore, diciamo, politico, di mobilitazione delle piazze, e quindi può essere che avere una sigla che in qualche modo aiuti dal punto di vista anche sindacale nella mobilitazione del paese può essere utile. Qui però si ha una dinamica che è abbastanza diversa e che quindi secondo me si perderebbe nell'ennesima sigla. Dopodiché però, come dire, io, cioè, le cose che ha detto quella compagna francese le condivido tutte quante, proprio giusto, e mi piace l'idea dell'ecosindacalismo, non l'avevo mai usata come termine, vi giuro che da qui in avanti io lo userò. Però ecco, vorrei che, come dire, di ispirare un po' di ecosindacalismo nel sindacato che generale a cui io appartengo, perché non mi arrendo appunto a questa idea. Poi sul fatto che il sindacato debba avere sì una visione più alta, più generale, anche oltre le cose, le mere, insomma, pensioni, salario, orario. Cioè, quando davvero siamo stati, il sindacato è stato forte in questo paese, organizzava i concerti di musica classica nelle fabbriche. Cioè, come dire, si poneva il problema, abbiamo conquistato le 150 ore, cioè il fatto che ci fosse la formazione pagata per non una formazione per il tuo posto di lavoro, quindi una formazione tecnica, che tu potessi con quelle 150 ore contrattate con l'azienda, potessi tu operaio andare a studiare filosofia o arte. Cioè, questi sono stati i momenti alti della nostra storia. E adesso invece, come dire, accettiamo l'alternanza scuola-lavoro, tanto per tenere, cioè accettiamo che invece che sia la scuola ad entrare nelle fabbriche, siano le fabbriche ad entrare nella scuola, quindi capisce. Comunque vabbè, insomma, noi ci proviamo, anzi vi dico a mo' di curiosità, ma mercoledì faccio un'altra cosa che secondo me sarà bellissima, che credo che non si sia ancora mai fatta, nemmeno quando si facevano i concerti di musica classica in fabbrica, cioè di parlare in una fabbrica occupata, cioè in GKN. Faremo la presentazione di un libro di Francesco Lepore, Il delitto di Giarre, l'abbiamo presentato anche a Bergamo qualche settimana fa, comunque un libro sull'omo lesbo transfobia,
Quindi parleremo di DDL Zan e homo lesbo transfobia in una, fabbrica che è praticamente tutta maschile. E boom, ecco, questo secondo me dovrebbe fare il sindacato, cioè avere il coraggio di andare oltre e occuparsi anche dei temi che... Però devi avere credibilità per farlo, perché sennò ti tirano le pietre, perché se non hai credibilità ti dicono tu vieni a parlarmi di DDL Zan, però poi mi alzano la pensione da gennaio di quest'anno. E quindi, vabbè, comunque, questo. Non vedo l'ora che sia mercoledì per fare questa cosa.
Grazie mille. Ci aspettiamo aggiornamenti di questa cosa per sapere come va.
No, quindi detto questo, dopo aver fatto questa cosa, sarà sicuramente più semplice invece portare magari qualche volta qualcuno di voi in fabbrica a parlare. Teniamoci in contatto se a voi vi interessa.
Siamo disponibili a incontrare tutti.
Esatto.
Grazie mille per la disponibilità e per l'intervento. Mi sembra che hai parlato di tante cose, di diversi spunti. Speriamo ci possa essere un seguito sia nella nostra possibile collaborazione su qualche tema o di ricerca o di.